movimento vercellese. In questi molti anni si sono succeduti tanti relatori, tanti temi, tante occasioni di incontro e di confronto. Il nostro servizio di animazione culturale alla Chiesa e alla società vercellese celebra quest'anno una nuova tappa importante. Ringrazio pertanto il signor Sindaco, le autorità qui convenute e tutti voi così numerosi e partecipi di questa nostra vicenda, di questo nostro itinerario. Credo che l'intuizione di Piero Masuello, nostro primo indimenticato presidente, di Don Cesare, di altri amici, alcuni presenti, altri che sono andati avanti in una vita migliore, sia stata un'intuizione felice e ricca. In questa tappa di quest'anno 25esimo, noi proponiamo, credo, una pagina nuova e inconsueta di appuntamento culturale. Questo itinerario tra scienza e fede, ispirato ai 7 giorni della creazione, fuoriesce per certi aspetti dai nostri canoni e dalle nostre consuete occasioni di incontro e di cultura. Noi generalmente abbiamo invitato religiosi, abbiamo invitato filosofi, sociologi, economisti, politologi, esperti di questioni sociali e culturali. Quest'anno abbiamo voluto invece proporre una serie di appuntamenti che, prendendo spunto dai temi della creazione, si colloca sul crinale difficile e importante del dialogo tra scienza e fede. In un'epoca in cui le grandi scoperte scientifiche, le frontiere nuove della biotecnologia, le sfide della comunicazione elettronica cambiano visibilmente il mondo sotto i nostri occhi, trasformano l'uomo, pongono grandi questioni etiche sui confini della vita, sul suo inizio, sulla sua fine, sulla sua manipolabilità. Ci è parso importante prendere questa occasione per interrogare degli uomini di scienza, degli uomini di cultura sugli orizzonti della vita e della società umana. E vorremmo che questo nostro fosse un cammino che riprende e approfondisce alcune delle caratteristiche che abbiamo voluto dare ai 7 lunedì in questi anni. Un cammino interdisciplinare, quest'anno più interdisciplinare degli anni scorsi, proprio perché accanto alle scienze dell'uomo abbiamo voluto invitare astronomi, ricercatori scientifici e competenze più legate alle scienze della natura. Vorremmo che fosse un cammino dialogante, capace di parlare non solo agli uomini di fede, ma a tutti gli uomini in ricerca del vero, in ricerca del giusto, in ricerca della possibilità di costruire una società più degna dell'uomo. E vorremmo che fosse un cammino capace di interrogare, di sollecitare a nuovi approfondimenti, a nuovi dialoghi, a nuove occasioni di arricchimento e di confronto. Ho già avuto occasione in un incontro delle associazioni culturali in preparazione al giubileo di proporre un'icona a suggello e viatico del nostro cammino, l'icona dei Magi. Questi sapienti d'Oriente, questi uomini di scienza, questi cercatori della verità sono arrivati a Betlemme guidati non dalla rivelazione, almeno non esplicitamente, ma da una stella, dalla loro ricerca della verità. Vorremmo che fosse anche per noi così, che la stella della ricerca, gli strumenti della ragione fossero capaci di guidarci su strade inesplorate, incontro a una verità più alta. Allora, questa sera noi cominciamo questo nostro cammino con un ospite d'eccezione, che ci fa molto piacere invitare e avere il nostro ospite qui per la prima volta. Siede accanto a me Monsignor Arrigo Miglio, da poco vescovo di Ivrea, dopo essere stato già vicario episcopale della diocesi a noi vicina, con Monsignor Luigi Bettazzi, già ospite dei Sette Lunedì, dopo essere stato assistente generale degli scout italiani, dopo essere stato vescovo di Iglesias, e ho avuto modo di conoscerlo in Sardegna, responsabile della pastorale sociale, in una occasione molto bella e partecipata di incontro sui temi del lavoro e della condizione giovanile. Questa sera noi incominciamo il nostro itinerario di ricerca a partire dai giorni della creazione con le prime parole, l'inizio della Genesi, e Dio disse. Monsignor Miglio ci parlerà della creazione secondo la sapienza di Israele. Oltre che vescovo, dimenticavo di dire, anche biblista, ha compiuto studi biblici a Roma, all'Istituto Biblico, e quindi è alla sua duplice competenza di pastore e di esperto della scrittura che affidiamo il compito di aprire questa edizione dei Sette Lunedì. Vi ricordo subito il prossimo appuntamento, il 12 febbraio, con uno scienziato, il professor Antonino Zichicchi, che parlerà della creazione secondo la scienza. E infine una nota tecnica, abbiamo deciso di dare un taglio diverso al dibattito finale, alla fine della conversazione di Monsignor Miglio, credo che il nostro vescovo Padre Enrico ci rivolgerà alcune parole di saluto, dopodiché noi dichiareremo conclusa la serata, chi vorrà potrà allontanarsi, chi vuole invece in un tono più colloquiale e dialogico approfittare ancora di una mezz'ora per qualche domanda e risposta con Monsignor Miglio potrà fermarsi. Bene, è già stata troppo lunga l'attesa e questa mia introduzione, porgo con molti ringraziamenti e molto calore la parola a Monsignor Miglio.
Ringrazio il professor Ambrosini e ringrazio tutti voi, Monsignor Arcivescovo anzitutto, per questo invito che mi onora e mi ha costretto a riesumare un po' un mestiere che ormai da qualche anno ho abbandonato, quello di occuparmi di testi biblici e di spiegazione di testi biblici. Il compito mio di questa sera è per certi versi arduo e per altri abbastanza semplice. La parte ardua, difficile, è quella di riuscire a concentrare nello spazio consentito ad una conferenza come questa una tematica che è sicuramente molto più vasta. Spero che la sintesi non sia a danno della chiarezza. La parte semplice invece emerge se guardo ai titoli che seguiranno nei successivi lunedì. Sono davvero problemi molto grossi, e allora il compito mio questa sera è in qualche modo propedeutico. Ecco, vorrei riuscire a rileggere insieme con voi un testo che tutti conosciamo, ma soprattutto a cercare di mettere in luce, di focalizzare la chiave di lettura di questi testi. Si tratta in modo particolare dei capitoli primo e secondo del libro della Genesi. Il discorso andrebbe allargato a tutti i primi 11 capitoli del libro della Genesi, ma il titolo di questa sera mi invita a concentrarmi soprattutto, e avevo pensato di limitarmi al primo capitolo, il primo racconto della creazione, quello della settimana dei sette giorni, tanto per intenderci. Credo però che sia quasi impossibile approfondire un po' questo primo capitolo se non si fa anche almeno un confronto con il secondo, conosciuto come il secondo racconto della creazione. Mi sono permesso anche di far distribuire qualche appunto. Sono appunti un po' casarecci e così molto semplici, Non leggerò questo testo, cercherò di seguirne comunque lo schema, ho cercato di mettere per iscritto i punti principali, vi potrà servire poi successivamente se qualcuno volesse riprendere, ecco, qualcuno di questi spunti o andarsi a rileggere qualche documento qui citato, avrà così la possibilità di approfondire. Devo dire che anche il titolo, non soltanto di questa prima serata, ma un po' di tutta la sequela dei lunedì che vedo qui nel vostro programma, mi ha alquanto sorpreso. Mi ha alquanto sorpreso perché immaginavo che le problematiche legate a queste prime pagine della Bibbia fossero ormai chiarite e risolte. Forse mi ero illuso che, avendole chiarite e risolte il Magistero della Chiesa, ed essendo ormai una certa lettura di queste pagine della Genesi ormai comune e assodate in tutte le scuole di teologia, fossero diventate davvero patrimonio comune, non dico della cultura generale, ma quantomeno della cultura degli ambienti un po' più vicini alla conoscenza della Scrittura. Ma mi è bastato fare una breve riflessione, un breve richiamo di memoria per rendermi conto che la mia è davvero un po' un'illusione, e concordo nel ritenere attuale questa tematica e questo confronto che si protrae da secoli all'interno del grande dibattito scienza e fede. Chissà se mai un giorno si esaurirà questo dibattito, ma all'interno di questo dibattito un confronto più puntuale e più preciso tra queste pagine della Bibbia e una scienza che è in continuo progresso, in continua evoluzione. La situazione è quella, credo, che tutti conosciamo. È sufficiente sentire molte volte i commenti dei ragazzi, a cominciare dalle scuole elementari e poi soprattutto nelle scuole superiori, i commenti che i ragazzi riportano dalle loro lezioni quando si toccano questi argomenti. Mi pare di capire che è molto comune la conclusione sbrigativa che i ragazzi riportano a volte dai docenti, ma molte volte sono conclusioni che anche loro traggono, evidentemente da premesse che hanno ascoltato, ecco, racconti, commenti che confinano immediatamente questi racconti, queste pagine, nel mondo della favola, nel mondo dei miti. D'altra parte, all'eccesso opposto, abbiamo ancora interpretazioni di tipo molto letterale, di tipo fondamentalista, da parte di alcuni gruppi religiosi, ad esempio nel mondo ebraico, non sono pochi i gruppi che ancora leggono e interpretano queste pagine della Scrittura in senso strettamente letterale. Ecco, quindi pensando che davvero queste pagine ci vogliano raccontare come è avvenuta la creazione in 6 giorni, pensando ai 6 giorni proprio come spazi di 24 ore. Fui sorpreso anch'io qualche anno fa quando vidi, pensavo che questo appartenesse ormai ad una lettura di molti decenni fa. Ma nel mondo ebraico, e non soltanto nel mondo ebraico, credo anche in campo cristiano, c'è qualche gruppo che continua a leggere in modo fondamentalista. Difendendosi in questo modo, cioè siccome la scienza è in continua evoluzione e di teorie scientifiche sull'origine del mondo se ne sono succedute parecchie, ecco, questo potrebbe sembrare quasi un motivo per dire restiamo fermi alla lettura tradizionale, ecco, in attesa che la scienza arrivi a delle conclusioni più chiare. Ma la lettura letterale o letteralista e fondamentalista è davvero la lettura tradizionale di queste pagine? Ecco, io metto un serio punto interrogativo che sia per quanto riguarda la tradizione cristiana, ma anche per quanto riguarda la tradizione ebraica, e la tradizione antica ebraica e la tradizione rabbinica. Ecco, metto un serio punto interrogativo che si tratti davvero di una lettura tradizionale. Certamente il problema è molto complesso. Ho accennato qui nei miei appunti a quello che è stato il travaglio dell'esegesi cattolica negli ultimi 100 anni, dalla fine del XIX secolo e un po' per tutto il XX secolo. Ma il problema è molto, molto più antico. Direi che il problema si pone col sorgere della scienza moderna, e ancora una volta è d'obbligo il riferimento non tanto al caso Galileo, ma all'epoca, quantomeno. Ecco, e il caso Galileo è emblematico e sintomatico nel mettere in evidenza l'inizio di questo travaglio. Mi pare che questo momento critico possa essere caratterizzato in questo modo: col sorgere della scienza moderna, da Galileo in poi, si crea una situazione che prima non era mai esistita, e la situazione è questa. Fino al sorgere della scienza moderna, la cosmologia, cioè la visione del cosmo, l'idea di cosmo che la gente aveva, coincideva con quella degli autori biblici, anche se erano passati 2500 anni circa. I testi più antichi del Vecchio Testamento, tra cui ad esempio anche il racconto della creazione del secondo capitolo della Genesi, ci riportano al IX-IX secolo avanti Cristo. Dunque per più di 2500 anni, e pensate quanti avvenimenti e quanti cambiamenti, ma questo punto era rimasto fisso. Ecco, la visione del cosmo era rimasta identica, sia per coloro che avevano scritto le prime pagine dell'Antico Testamento e sia per coloro che le leggevano e le commentavano, tutta la tradizione patristica, ad esempio, tutto il Medioevo. Col sorgere della scienza moderna si crea una frattura e ci vorrà un paio di secoli prima che si intraveda una strada per risolvere questa frattura. La visione del cosmo che la scienza man mano rende sempre più evidente, prima sono delle ipotesi, ma poi diventano delle certezze, questa visione del cosmo non coincide più con la cosmologia degli autori biblici, e quindi l'uomo moderno, man mano che viene a conoscenza dei risultati scientifici, si trova in difficoltà perché legge un testo che ha tutta un'altra visione del cosmo. Quindi è il capovolgimento che avviene con la visione copernicana, ma non soltanto con la visione copernicana, poi con tutto il progredire del cammino scientifico. In modo particolare, però, a partire dalla fine del XIX secolo e lungo tutto il XX secolo, l'esegesi cattolica vive dei momenti molto difficili. Nei primi decenni del XX secolo sono caratterizzati da parte del magistero della Chiesa da una difesa a oltranza delle tesi e delle letture tradizionali. Negli anni tra il 1904 e il 1914 abbiamo almeno una decina di decreti della Pontificia Commissione Biblica, un organismo nato in seno all'allora Sant'Ufficio, oggi Congregazione per la Dottrina della Fede. Ecco, molti di questi decreti, di queste prese di posizioni che ribadivano le tesi tradizionali, ad esempio sulla paternità letteraria del Pentateuco da attribuirsi a Mosè, sul modo di intendere questo racconto della creazione, sulla storicità, e qui nascevano i primi equivoci sul significato della parola storia, storico, ecco, per quanto riguardava la lettura di questi testi. È storia, direi, se non di oggi, almeno di ieri, che ho un po' di dimestichezza con gli studi teologici, ecco, ricorda nomi di illustri biblisti che hanno avuto i loro problemi e le loro difficoltà nei primi decenni del XX secolo. Un primo spiraglio per una lettura diversa di queste pagine avvenne, direi paradossalmente, con la divulgazione delle teorie di tipo evoluzionistico. L'evoluzione della vita e dei vari stadi della vita e delle varie forme di vita fino ad arrivare alla presenza dell'uomo sulla terra sembrò suggerire a un certo punto una lettura diversa, soprattutto del capitolo primo della Genesi, quello dei sei giorni della creazione. Si cominciò a parlare di una possibile lettura analogica o concordista. I sei giorni non erano più da intendersi come sei spazi di 24 ore, ma potevano intendersi come sei lunghissimi periodi che potevano in qualche modo coincidere con le varie ere geologiche o con i vari stadi dell'evoluzione della vita fino ad arrivare alla presenza dell'Homo sapiens, ecco, dell'uomo, della coppia umana sulla Terra. Una lettura di tipo concordistico che cerca in qualche modo di concordare il testo così come ce l'abbiamo con i dati della scienza. Ma questo tipo di lettura ebbe vita abbastanza breve, anche questa non è completamente scomparsa né per queste prime pagine della Bibbia né per altre pagine che fanno problema nella letteratura antico-testamentaria. Ecco, credo che la svolta radicale che poi ha dato o ha ridato in mano ai cristiani e un po' a tutti i credenti la chiave di lettura per comprendere queste pagine è venuta proprio dalla scienza, quella scienza che sembrava in un primo tempo mettere in crisi una lettura bimillenaria o trimillenaria di queste pagine sacre, a un certo punto invece si è rivelata il vero aiuto, il vero supporto per cogliere il significato autentico di queste pagine. Una scienza che è costituita anzitutto dall'archeologia, dall'orientalistica, la conoscenza delle antiche letterature della Mesopotamia, è una scienza anche che è costituita dall'analisi letteraria, dalla critica interna a questi testi, ovviamente condotta sul testo ebraico, quindi sul tenore del testo originale. E questi risultati scientifici portarono a individuare, e qui nacque un'espressione divenuta ormai classica, a individuare il genere letterario di questi racconti. Da una parte quindi la conoscenza del mondo orientale, della sua letteratura, la scoperta di molti testi simili a tanti particolari del racconto biblico, portò, dopo naturalmente molte discussioni e anche molti momenti di paura, la paura che fosse stato l'autore biblico a copiare dai testi della letteratura mesopotamica, ma queste furono paure di qualche momento. Man mano che la biblioteca di queste letterature orientali si ampliava, ci si rendeva conto anche delle differenze fondamentali. E tuttavia questa comparazione permise appunto di individuare il genere letterario di queste pagine. Questo fu un vantaggio evidentemente perché sbloccò in parte la situazione, allora non erano pagine da leggere in senso storico strettamente inteso, dall'altra però si aprirono altri rischi. Ecco, se queste pagine potevano essere comparate con le antiche letterature, con le antiche cosmogonie dell'Oriente mesopotamico, allora non sarà che anche queste pagine sono pagine da vedere soltanto come racconti mitici? E ancora una volta allora il magistero della Chiesa mentre gli studi biblici proseguivano, intervenne più e più volte per ribadire che in qualche modo si trattava comunque di pagine storiche, ma questo aspetto lo vedremo più avanti. D'altra parte l'analisi interna di questi testi, la critica letteraria, permise di ricostruire, anche qui prima per via di ipotesi e poi man mano con delle conoscenze sempre più provate, scientificamente provate, permise di ricostruire l'itinerario attraverso il quale, attraverso vari stadi e vari documenti, prima orali e poi scritti, si era pervenuti al testo attuale così come lo possediamo. È ormai una certezza, ecco, che queste pagine, ma come gran parte delle pagine della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non sono state scritte di getto così come noi oggi le leggiamo, ma sono il risultato di elaborazioni sia prima orali e poi anche scritte, che hanno portato talora in tempi molto lunghi alla composizione del testo così come oggi lo conosciamo. Questo cammino è documentato anche dal cammino di alcuni documenti fondamentali del Magistero della Chiesa negli ultimi 50 anni. Ecco, una data davvero spartiacque è quella dell'enciclica di Papa Pio XII, 1943, notate l'anno anche, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Questo documento passò quasi inosservato in quel momento, ci vollero degli anni prima che producesse i suoi effetti, ma è un documento fondamentale, questa enciclica Divino Afflante Spiritu, che tratta di tutta la questione biblica e per la prima volta non solo autorizza, ma direi incoraggia gli studiosi cattolici della Bibbia a tenere conto appunto dei generi letterari, a tenere conto della letteratura orientale, di una lettura comparata tra il testo biblico e queste letterature. Dal 43 si fa un salto di una ventina d'anni e si arriva nel 65 alla Costituzione Conciliare Dei Verbum, che non affronta in modo nuovo e originale dei problemi, ma direi riprende e puntualizza non solo per l'Antico Testamento, ma anche per il Nuovo Testamento, questo metodo di studio della Bibbia, il metodo storico-critico divenuto ormai classico. E poi ancora abbiamo un altro testo importante di pochi anni fa, 1993, ecco, un documento della Pontificia Commissione Biblica, quella medesima Pontificia Commissione Biblica che nei primi anni del Novecento e che interveniva a stoppare continuamente le diverse ipotesi che mettevano in crisi le letture tradizionali di questi testi. Ovviamente le persone e i tempi erano cambiati, una Pontificia Commissione Biblica che fa una sintesi e presenta i vari metodi esegetici oggi in uso nella Chiesa, cercando di rilevare gli aspetti positivi e anche le lacune dei vari metodi, non soltanto il metodo storico-critico, ma anche i diversi altri metodi di esegesi che man mano si sono sviluppati. Ho voluto citare qui anche un documento più modesto, non tanto come valore ma quanto come volume, ed è una nota della Commissione CEE per la Catechese e la Dottrina della Fede, una nota del 95, pubblicata proprio a seguito del documento della Pontificia Commissione Biblica. Ecco, credo che una conoscenza, anche se non completa, di questi testi sia necessaria per comprendere come si è giunti alla lettura attuale di queste pagine della Sacra Scrittura. Ecco, che cosa è cambiato? Da una parte il progredire delle scienze orientali, dell'archeologia, delle scienze bibliche, dell'analisi critica, letteraria, interna ai testi biblici, ha permesso di ricostruire l'itinerario attraverso cui si sono formati questi testi. La lettura comparata con le letterature orientali ha permesso di capire il linguaggio, di avere in mano la cifra per decifrare espressioni, immagini, modi di dire. Dall'altra, il cambiamento anche di clima culturale ha permesso di fare un discernimento che all'inizio del XX secolo risultava abbastanza difficile. Ecco, gli studi biblici della fine del XIX secolo e del XX secolo erano profondamente impregnati di pregiudizi filosofici, soprattutto di positivismo e di razionalismo, e dunque i risultati scientifici non arrivavano allo stato puro sul tavolo degli studiosi di scrittura, ma arrivavano già segnati e marcati da questi pregiudizi filosofici. Ecco, il rapido invecchiamento di queste filosofie e di questo tipo di cultura, il cambiamento stesso del concetto di storia, oggi più nessuno accetta un concetto di storia alla maniera dei positivisti della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, ha permesso in qualche modo di depurare i risultati delle ricerche dai pregiudizi filosofici razionalistici che le rendevano inaccettabili. Oggi per noi è più chiaro capire che da una parte il magistero ha svolto davvero la sua missione difendendo i contenuti di fede che da sempre la comunità credente trovava in queste pagine, non solo la comunità cristiana, ma anche quella ebraica, i contenuti di fede che ricavava da queste pagine, e dall'altra le scienze storiche, quelle che sembravano in un primo momento il nemico, sono diventate invece l'aiuto che ha permesso di capire e che ha permesso di fare questo discernimento, hanno aiutato a meglio comprendere anche i livelli diversi in cui si collocano scienza e fede. Nonostante questo cammino complesso che ho cercato rapidamente di delineare, oggi dobbiamo però ammettere che una lettura corretta di queste prime pagine della Bibbia non mi pare sia ancora patrimonio comune del popolo cristiano. E esiste il rischio reale che queste pagine vengano sbrigativamente confinate nella mitologia, nel mondo delle favole, fin dai primi anni della scuola. Dunque il problema è serio, credo non tanto per il livello scientifico delle ricerche bibliche, forse per certi ambienti del mondo scientifico che ancora non ha ben chiara la distinzione tra il livello della fede e della fede rivelata, come è quella biblica, e invece il livello della ricerca scientifica, ma il problema mi pare soprattutto grave a livello di cultura generale, a cominciare dal popolo cristiano a livello di educazione e di introduzione soprattutto dei ragazzi e dei giovani a una retta comprensione di queste pagine. Non raramente ci capita di sentirle banalizzate, non è soltanto il problema della mela o qualche altra amenità, ecco, capita sovente di sentirle banalizzate, ecco, ed è anche questo un modo per perdere tutta la ricchezza e tutta la profondità di queste pagine, che tuttavia continuano ad avere un loro fascino, un fascino che non è venuto meno nonostante i bistrattamenti a cui sono state sottoposte, ecco, un fascino che in qualche modo emerge anche da parte di coloro che sembrano liquidare sbrigativamente queste pagine in maniera confinandole nel mondo dei miti o nel mondo delle barzellette e delle caricature. Fatta questa premessa, forse troppo ampia per il tempo che abbiamo e troppo sintetica per la complessità del problema, direi che possiamo ora fermare la nostra attenzione sulla prima pagina della Bibbia, il capitolo primo della Genesi, il primo racconto della creazione. Quello che ci proponiamo è quello di cogliere, vorrei tentare questa sera di dare qualche elemento facile, spero, per cogliere l'intenzione dell'autore, cioè per capire qual è davvero il messaggio che chi ha scritto questa pagina voleva trasmetterci, voleva tramandarci. Parlo di intenzione dell'autore. È vero che il credente sa bene che quando si parla di autore della Bibbia si intende sempre una composizione a quattro mani della scrittura. Da una parte le due mani dell'autore, o anche di più, autori umani, dall'altra invece ci sono le mani dell'autore divino. Le intenzioni e il messaggio che ci vengono dall'autore divino, dallo Spirito Santo, queste non finiremo mai di scoprirli. Questa sua caratteristica di essere scritta non soltanto da autori umani che rende la Bibbia davvero inesauribile. E questo compito è affidato alla Chiesa, cioè a tutta la comunità cristiana, ognuno per la sua parte, compreso il Magistero, anzi soprattutto il Magistero, ma non solo, ecco, una comprensione delle intenzioni dell'autore divino che si sviluppa soprattutto nell'ascolto fedele, nella preghiera, nella lezione divina, ecco, e nel servizio del Magistero e della Catechesi. Ma le intenzioni dell'autore umano sono quelle che mi pare ci debbano interessare di più in una sede come questa. Quale messaggio hanno voluto trasmetterci questi autori o questo autore, probabilmente più di uno? Quale messaggio hanno voluto trasmetterci quando hanno scritto queste pagine, hanno scritto questi racconti? E allora queste intenzioni vanno ricercate attraverso i metodi scientifici, quelli cui accennavo prima, ecco, i metodi scientifici di cui l'esegesi biblica si è arricchita specialmente negli ultimi 150 anni. E a questo punto forse allora è il momento di riascoltare queste pagine, e abbiamo una persona che gentilmente si è resa disponibile a rileggerci questi due capitoli del libro della Genesi. Sono capitoli che conosciamo, ma forse non è male riascoltarli insieme. Vi pregherei di prestare attenzione soprattutto alla differenza tra i due racconti della creazione. La signora gentilmente si fermerà brevemente. Terminata la lettura del primo racconto della creazione, poi ascolteremo anche il secondo e non sarà difficile fare un confronto e per me dopo sarà molto più semplice provare a tirare insieme con voi alcune conclusioni.
Primo racconto della creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio disse che la luce era cosa buona, e separò la luce dalle tenebre. E chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto col seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne. La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto col seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte. Servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne. Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno, la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». E Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, e il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno, portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
E qui termina il primo racconto della creazione che abbiamo nella Genesi. Poi ce n'è un secondo subito dopo, a ruota, lo ascoltiamo, tenete presente questo schema dei sei giorni, anzi dei sette giorni, abbiamo sentito anche il settimo giorno, tenete a mente il linguaggio e Dio disse, nel secondo racconto noterete soprattutto il verbo fare e Dio fece, e c'è una mentalità diversa, tenete presente l'ordine con cui nei sei giorni ci viene presentata la creazione, ascoltiamo adesso invece in che ordine ci viene presentata in questo secondo racconto.
Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata. Perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison, esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gicon, esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, e a tutti gli uccelli del cielo, e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne». Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.
E qui termina il secondo racconto della creazione. Un primo passo per capire, un po' per trovare la chiave di lettura della prima pagina, quella dei sette giorni, è proprio quello di un confronto tra questi due racconti. Intanto ormai è assodato che si tratta di due racconti distinti scritti in epoche diverse. Questo secondo è più antico, è quello che risale intorno al X secolo avanti Cristo. Per chi ha un po' di conoscenza di studi biblici sa che è di fonte javista, che vuol dire tutta una scuola letteraria con uno stile, con un modo di parlare di Dio molto antropomorfico. È la fonte ed è il racconto che più è debitore al linguaggio delle antiche cosmogonie babilonesi, delle antiche letterature mesopotamiche. Noterete alcune differenze vistose, direi che la più grossa differenza riguarda proprio la coppia umana. Nel primo racconto, quello dei sette giorni, l'uomo viene creato alla fine, per ultimo, proprio come un protagonista che entra in scena quando ormai tutto è preparato, ed entra in scena subito come coppia. Maschio e femmina li creò, non prima uno e poi l'altro. E questo essere maschio e femmina costituisce l'immagine di Dio. A immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Sono due aspetti che non ritroviamo in questo secondo racconto della creazione, dove invece avete notato per primo viene creato l'uomo, Adam, plasmato con la polvere del suolo, Adama in ebraico, e quindi ecco perché si chiama Adam. Adam è un nome comune dunque, non è un nome proprio, indica uno che è stato fatto con l'Adama, plasmato con la polvere del suolo. Poi vengono create tutte gli altri esseri, la vegetazione, i fiumi, le acque, gli animali, per ultima viene creata dalla costola di questo Adam, viene creata la donna Isha, donna perché è stata tratta da Ish, l'uomo, Ish è il maschile, e Isha, donna, femmina. Notate come una parentesi, la coppia umana, lui creato per primo, lei creata per ultima, che in qualche modo racchiudono tutta la creazione, due modi molto diversi per dare un messaggio uguale. Il messaggio è che la coppia umana è al vertice, è al centro, ma sono due modi molto diversi di dirlo e di descriverlo. Nel primo racconto entrano in scena per ultimi, un po' come nelle processioni in chiesa, il vescovo entra sempre per ultimo, no? Si mettono prima i chierichetti, i più piccoli, poi i sacerdoti, i seminaristi, i sacerdoti più giovani, finalmente i canonici, finalmente arrivano i vescovi, eccetera. Ecco, è il primo racconto della creazione. Nel secondo racconto della creazione, invece, molto più pittoresco, molto più antropomorfico, il modo di parlare di Dio, la coppia umana è proprio come la cornice o come le due braccia della parentesi che raccolgono tutto quanto il creato, perché tutto è stato fatto in loro funzione. Altre differenze ancora si possono notare, mi limito a questa perché, stante il vostro tema, mi pare più importante fermare l'attenzione primo racconto della creazione. Ed ecco allora il secondo passo che volevo brevemente ancora proporvi per meglio comprendere il capitolo primo della Genesi, è quello di fare una piccola e semplice analisi della struttura interna del primo racconto della creazione, fermandoci su alcuni particolari che mi sembrano interessanti. Questo è un racconto scritto qualche secolo dopo il racconto yaviste, è un racconto di fonte sacerdotale, siamo intorno al VI secolo avanti Cristo. Possiamo notare anzitutto la struttura settimanale, chiaramente non solo artificiosa, ma chiaramente orientata verso il settimo giorno. Il settimo giorno viene benedetto da Dio, gli altri giorni non ricevono una benedizione particolare, mentre invece il settimo giorno viene benedetto da Dio, viene consacrato, ecco, è il giorno in cui Dio si gode le sue opere ed è davvero il punto d'arrivo, il vertice di tutto questo racconto. Sapendo che è un racconto che viene dalle scuole teologiche dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, ma anche di quelli che erano deportati in esilio, ecco, si comprende anche questa attenzione verso il sabato, lo Shabbat, ecco, che è una delle istituzioni fondamentali e più importanti di Israele, non solo dell'Israele antico, ma anche dell'Israele di oggi. Un'altra annotazione che potete notare, tenendo a mente il racconto che peraltro conoscete, i sei giorni, diciamo, lavorativi in cui Dio opera possono essere suddivisi in due serie di tre giorni ciascuna. Nel primo e nel secondo giorno Dio compie una cosa sola per volta. Nel primo giorno Dio crea la luce e separa la luce dalle tenebre. Nel secondo giorno Dio crea il firmamento e separa le acque che sono sopra il firmamento dalle acque che sono sotto il firmamento. Nel terzo giorno Dio fa due cose. Anzitutto separa le acque che erano rimaste sotto il firmamento dalla terra asciutta e poi dopo fa germogliare dalla terra asciutta le erbe, gli alberi da frutto, eccetera, ciascuno secondo la sua specie. Il quarto giorno abbiamo di nuovo una opera soltanto, Dio crea il sole, la luna e le stelle. Nel quinto giorno Dio crea uccelli e pesci e quindi popola sia gli spazi delle acque e sia gli spazi aerei. Nel sesto giorno abbiamo di nuovo due interventi di Dio. La creazione degli esseri viventi, degli animali che vivono sulla terra e poi dopo la creazione della coppia umana. Un'altra differenza che si può notare in questa duplice serie di tre giorni. Nei primi tre giorni Dio crea e separa. Separa la luce dalle tenebre, separa le acque che stanno in alto da quelle che stanno in basso, sotto il firmamento, separa le acque che stanno sotto il firmamento dalla terra asciutta. Nei successivi tre giorni Dio riempie gli spazi, quindi crea e popola gli spazi che ha costituito nei primi tre giorni. E quindi nel quarto giorno riempie lo spazio della luce, gli astri, il sole, la luna e le stelle. Non chiedetemi perché è nata prima la luce e poi il sole, è una bella domanda anche questa, la luce nasce il primo giorno e il sole nasce il quarto giorno della creazione. Nel quinto giorno popola lo spazio degli abissi, delle acque e dell'aria nel cielo con gli uccelli, e nel sesto giorno popola la terra. In questa logica ascendente, dicevo, la coppia umana entra in scena per ultima, quando tutto è pronto, ma anche la terra ha una sua posizione centrale, proprio perché viene riempita e viene sistemata dopo tutti gli altri spazi che in qualche modo sono intorno alla Terra, e chiaramente la visione che ha ancora al centro dell'universo la Terra, il nostro pianeta. Perché ho dedicato qualche minuto a spiegare questo schema delle due serie dei tre giorni, ecco, di questi schematismi che si ripetono, che se poi li osservate con il testo biblico davanti noterete anche che sono molto armoniosi. Ma direi che queste semplici osservazioni ci aiutano a capire che abbiamo davanti un racconto molto pensato, molto artefatto. Non è un racconto naif, non è un racconto ingenuo, è stato pensato e calcolato, direi la simmetria è perfetta. Abbiamo una corrispondenza perfetta tra il primo giorno e il quarto, tra il secondo e il quinto, fra il terzo e il sesto. Abbiamo questa progressione dal primo giorno fino al sesto. Abbiamo anche alcune incongruenze che fanno riflettere, una ve l'ho già accennata. La luce viene creata prima del sole. Ma un'altra incongruenza è la creazione della vegetazione che avviene il terzo giorno e il sole viene creato il quarto giorno, e il processo della clorofilla, la sintesi, come può avvenire? Questi sono problemi che ci poniamo noi, evidentemente. Un'altra cosa interessante è che il sole e la luna non vengono nominati. Viene creato il luminare maggiore, viene chiamato così, e il luminare minore. E la loro destinazione è molto modesta. Il luminare maggiore ha il compito di dividere il giorno dalla notte, e il luminare minore ha quello di segnare le date del calendario e delle feste. In un mondo in cui si adoravano il sole e la luna, è molto interessante questa demitizzazione, non vengono neppure chiamati per nome, e viene ben precisato a che cosa servono. La luna serve solo per il calendario e le feste, il giorno serve soltanto come grande orologio, ecco, per far passare dal giorno alla notte e dalla notte al giorno, e così via. E infine questo Adam, questo uomo che entra in scena per ultimo e viene presentato subito come coppia umana, maschio e femmina, ed è questa sua caratteristica di essere coppia che ne fa l'immagine e la somiglianza di Dio. Un'altra annotazione che è importante è il verbo creare, in ebraico il verbo bara, che nella Bibbia è riferito soltanto all'azione creatrice di Dio, ed è un'azione assoluta, cioè Dio non si serve di nulla nel primo racconto della creazione. Nel secondo si serve della polvere del suolo per creare Adam, si serve della costola di Adam per creare Eva, ma nel primo racconto invece è solo la sua parola, direi che tutta il filo conduttore è il verbo dire, e Dio disse, e viene ripetuto in ciascuno dei sei giorni della creazione. Non siamo ancora al concetto filosofico di creazione dal nulla, ma di fatto l'atto creativo che viene presentato, creazione, ed è questa parola che dà un ordine a tutto quanto il cosmo. E questo ordine è in netto contrasto con le cosmogonie babilonesi con cui Israele era stato a contatto per tanto tempo, per dei secoli. In ultimo si noti anche il ritornello, e Dio vide che era cosa buona. Viene ripetuto ogni giorno, viene ripetuto due volte nel terzo giorno, perché Dio fa due interventi, e nel sesto giorno, l'ultima volta, viene ripetuto al superlativo, e Dio vide che era cosa molto buona. Dunque c'è una insistenza nella visione ottimista, positiva, di tutto quanto è stato creato. Ecco, allora si può raccogliere qualche conclusione. Dicevo all'inizio della serata, il mio intervento è un po' propedeutico per confrontarvi poi con le altre voci, soprattutto con le voci degli scienziati, direi mi pare importante avere qualche punto chiaro sul testo biblico e sul suo valore, raccogliendo allora qualche conclusione. Possiamo davvero, anche solo con queste poche osservazioni, possiamo davvero pensare che l'autore biblico abbia voluto raccontarci lo svolgimento fenomenologico della creazione? Tenendo conto di questi schematismi e artefatti, tenendo conto di queste incongruenze, ci troviamo davvero di fronte ad una pagina che ha pretese scientifiche, sia pure la scienza antica, primitiva, diciamo noi, di quel tempo? Vengono dei dubbi. Per primitive e popolari che fossero le nozioni scientifiche di questi autori, certamente non potevano cadere nelle incongruenze che abbiamo notato sopra. Anche loro lo sapevano che le piante senza il sole non possono vivere, dunque non era immaginabile descrivere la creazione della vegetazione il terzo giorno e la nascita del sole il quarto giorno. Anche poi perché lo stile e il linguaggio di questa pagina sembrano tutt'altro che popolari. Ci troviamo di fronte ad una pagina di alta letteratura, denota grande capacità letteraria e anche profondità teologica, ad esempio questo modo di vedere il sole, la luna e le stelle. Allora vuol dire che ci troviamo di fronte a qualcos'altro che non un racconto con pretese storiche o scientifiche. Ci troviamo di fronte ad una pagina di teologia, sicuramente. E questo era ben chiaro anche l'esegesi ebraica e anche l'esegesi patristica, benché appunto le concezioni cosmologiche a quell'epoca coincidessero ancora prima dell'epoca moderna, del sorgere della scienza moderna. Dicevo, ci troviamo di fronte a una pagina di teologia, a una pagina di alta letteratura. Ma allora possiamo ancora parlare di storia? I documenti della Chiesa hanno difeso strenuamente la storicità di queste pagine. Dobbiamo confinarle semplicemente nel campo della riflessione teologica o della riflessione esistenziale, cioè sono pagine che ci descrivono che cosa siamo noi, che cosa è il mondo, o ci raccontano anche uno svolgimento, uno sviluppo. Certamente il concetto di storia che possiamo utilizzare per queste pagine è un concetto diverso da quello che noi abbiamo oggi, storia nel senso scientifico del termine. Ma non abbiamo però neppure soltanto davanti a noi delle pagine di teologia. Queste pagine non ci offrono soltanto una lettura teologica ed esistenziale della realtà del creato, ma ci offrono anche il racconto degli interventi determinanti di Dio nella storia del mondo e dell'uomo. Sono i primi passi della storia della salvezza. Non è la storia in senso scientifico, ma è comunque un punto di partenza con i suoi primi sviluppi, e dunque abbiamo una successione di eventi. Abbiamo un passaggio dal nulla alla vita, abbiamo uno sviluppo di un ordine, abbiamo una successione di eventi e dunque abbiamo anche una causa di questi eventi e dunque abbiamo un movimento storico. Abbiamo perciò al tempo stesso delle pagine di grande valore letterario, esistenziale e teologico, ma abbiamo anche delle pagine che ci presentano un primo sviluppo storico, tra virgolette, delle vicende del mondo e dell'uomo. Questo concetto di storia della salvezza, era già molto chiaro, ad esempio, all'esegesi rabbinica. I rabbini antichi e medioevali videro in questo racconto l'inizio della realizzazione di un progetto che era già scritto nella mente di Dio, la Torah. Alcuni commentatori rabbinici dicono che nel racconto, nel capitolo primo della Genesi, Dio crea il mondo in base alla Torah, cioè la Torah è il Pentateuco, quello che noi chiamiamo il Pentateuco, la Torah ebraica, che era già scritta, esisteva già, era già scritta nella mente di Dio evidentemente. Quindi Dio realizza un progetto che aveva già in mente, questa Torah che esisteva da sempre e che in alcuni passi dell'Antico Testamento si identifica con la sapienza di Dio. Pensate al libro dei Proverbi, al capitolo 8, al libro del Siracide, al capitolo 24. Il prologo del quarto Vangelo farà ancora un passo in più. Dirà: in principio era il Logos, tutto è stato fatto per mezzo di lui. È un concetto molto simile a quello ebraico che vede appunto nel capitolo primo della Genesi una epifania della Torah, cioè del progetto di Dio che era nella mente di Dio. Da questo punto di vista il titolo di questa sera, La creazione secondo la sapienza di Israele, mi pare molto azzeccato e molto puntuale. E forse allora non è un caso che la nostra liturgia ci proponga questa pagina della creazione come prima lettura della solenne catechesi o della solenne lectio divina della veglia pasquale, dove ogni anno riviviamo il passaggio dalla prima creazione alla nuova creazione che viene attraverso la morte e la risurrezione di Cristo. Ecco, spero che questi alcuni pochi concetti vi siano sufficienti da una parte per liberare dalle tentazioni di concordismo scientifico nella lettura di queste pagine e dall'altra per riscoprirne un valore ancora più grande e ancora più profondo. Non ci raccontano come è avvenuta la creazione, questo ci penseranno gli scienziati a dircelo quando possono, ci spiega invece che cos'è questa creazione e ci dice anche qual è stato il punto di partenza e quali sono stati i passi fondamentali che hanno fatto nascere e crescere questa creazione e la nostra vita. Grazie della pazienza.
Beh, credo di interpretare il pensiero di tutti ringraziando a nostra volta calorosamente Monsignor Arrigo Miglio di questa splendida conversazione, della sua lucidità, della precisione, ma anche del senso profondo di passione, di interesse intrinseco, di capacità di scavare dentro il testo biblico per aiutarci a leggerne le coordinate fondamentali. Credo che anche il suo tentativo di mettere in relazione la riflessione biblica con il versante scientifico, di aiutarci a cogliere i rischi di letture troppo letterali, così come dei tentativi concordisti, ma anche il rischio di considerare tutto il testo di Genesi un mito, una favola. Ecco, questa chiave di lettura così impegnativa, ma anche liberante, ricca di prospettive, è stata molto interessante, credo anche una premessa molto azzeccata all'itinerario che ci proponiamo di compiere quest'anno. Credo personalmente di aver scoperto diverse cose che credevo di conoscere e che ancora non conoscevo di questo testo, mille volte letto e almeno per quanto mi riguarda mai forse ancora capito fino in fondo. E credo che questo tesoro e questa scoperta sia per tutti noi una conquista preziosa per questa prima serata di quest'anno. Allora vorrei ora concludere e dare invece la parola a Padre Enrico Masseroni, che è qui con noi questa sera, che sempre ci accompagna con grande partecipazione nel cammino del movimento ecclesiale di impegno culturale di Vercelli, in particolare dei Sette Lunedì. Prego, Padre Enrico.
Ecco, io vorrei brevissimamente contestualizzare questa splendida lezione che ci ha proposto Monsignor Rigomiglio. Credo che non sia una tavola fuori testo se confrontata con il cammino di Chiesa che stiamo facendo. Noi abbiamo celebrato il Giubileo, durante quindi un anno abbiamo in qualche modo riscoperto la centralità di Cristo nella storia e nella vita, e in questo tempo post-giubilare ci siamo proposti degli impegni, in particolare l'impegno di dire Dio nel cuore della storia, dire Gesù Cristo nel cuore della nostra vita. E pertanto questo impegno di dire Dio costituisce come una prospettiva unificante del nostro cammino pastorale. Dall'incontro con Gesù Cristo all'evangelizzazione. E questo impegno di evangelizzazione che coinvolge tutta la Chiesa italiana, coinvolge in modo particolare la nostra Chiesa, costituisce come una prospettiva unificante attorno a cui ci troviamo sintonizzati, attorno a cui si impegnano tutte le nostre parrocchie. Ecco, questa prospettiva di evangelizzazione si realizza poi a un duplice livello, a un livello popolare. Ecco perché in questi mesi è in diffusione una nota pastorale dal titolo La parrocchia frontiera della evangelizzazione. Quindi vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla comunità che ci è più vicina, più familiare, la parrocchia, laddove ci sono tutti. Ci sono, direi, giovani, adulti, bambini, sani, ammalati, vicini, lontani, un po' tutti facciamo riferimento alla comunità parrocchiale, frontiera dell'evangelizzazione. Questo è il livello popolare. Noi cercheremo di dare concretezza poi a questo impegno con molte iniziative, soprattutto in questo prossimo triennio. Ma poi c'è un secondo livello, il livello dell'alta cultura, a livello delle grandi problematiche che insorgono dentro la storia che noi stiamo vivendo. Di qui deriva quasi un duplice impegno di valorizzazione della nostra storia. Vogliamo valorizzare la nostra storia come memoria. Ecco perché abbiamo messo a disposizione un museo, un archivio e tutte quelle iniziative culturali che ci aiutano a rileggere la nostra memoria animata da questa presenza misteriosa di Gesù Cristo. Ma nel contempo vogliamo rileggere la storia e in particolare vorremmo leggere il rapporto tra fede e storia guardando all'attualità, a quell'attualità che a mio avviso si presenta promettente ma anche inquietante, soprattutto quando pensiamo agli sviluppi, alle innovazioni che avvengono a livello scientifico e tecnologico. Ecco, direi che l'iniziativa, la proposta del MEIC si pone a questo livello, assumere le sfide e rileggerle alla luce della fede. La fede è una luce di cui abbiamo bisogno per capire il senso della storia e delle novità che questa storia ci propone. Ecco perché io sento il bisogno di ringraziare il MEIC e tutti i suoi protagonisti del passato e del presente. In particolare mi sia consentito di ringraziare Don Cesare, che è un po' la memoria storica del MEIC e che è sempre molto creativo nel pensare le iniziative del MEIC al presente guardando avanti. Così ringrazio sentitamente il professor Ambrosini, che è il nuovo presidente dell'associazione, e ringrazio tutti gli amici del MEIC che portano avanti questa grossa riflessione, questa problematica del rapporto fede e storia come attualità. Naturalmente ringrazio tutti voi che partecipate, perché con la vostra partecipazione non soltanto siete di incoraggiamento, ma siete un grande segno di quella vivacità che caratterizza la comunità di Vercelli, la città e la chiesa di Vercelli, e quella vivacità che è certamente una promessa per il futuro. Naturalmente faccio un augurio al MEIC, ecco, di continuare in questa linea Auguro quindi intelligenza e fantasia e creatività, ecco, perché sia nella nostra Chiesa una presenza vivace e promettente, come tante altre realtà. Quindi ringrazio soprattutto alla fine Monsignor Arrigo che ci ha offerto questa splendida lezione, così puntuale, così precisa, una lezione che mi richiamava appunto quelle belle esperienze di esegesi che vivevamo con i grandi maestri quando facevamo gli studi. Ecco, quindi lo ringrazio vivamente, perché anche questo suo contributo rientra in quella logica di scambio tra chiese e tra vescovi. Ecco, mi pare che sia anche molto bello questo aiuto fraterno che ci rendiamo a vicenda. Mi pare che siamo partiti bene, con il piede giusto, e pertanto auguro che il cammino successivo sia altrettanto arricchente e direi partecipato come questa sera. Auguri.
Grazie Padre Enrico di queste belle parole di incoraggiamento. Come avevo detto all'inizio, evitiamo le conclusioni con uscite alla spicciolata che lasciano poi malinconicamente semivuota la sala. Io saluto tutti i partecipanti, ricordo il prossimo incontro, anch'esso di rilievo, lunedì 12 febbraio, il professor Antonino Zichicchi, noto scienziato e direttore del centro Ettore Majorana di Erice, parlerà sulla creazione secondo la scienza. La serata è conclusa, chi vuole potrà invece fermarsi per una breve possibilità di scambio informale che Monsignor Arrigo Miglio gentilmente ci concede ancora. Grazie.
Ah, è la radice prima, no? Della vita. Grazie.
Prego. Rispondere un attimo.
No, solo sul tema della donna. Io invece volevo mettere in evidenza il fatto della prima lettura, e cioè la coppia, no? Come lei ha giustamente, credo, fatto osservare. Ma allora, se è davvero nata la coppia, come mai c'è sempre stata nella storia questa subordinazione della donna all'uomo? A me sembra una contraddizione con quello che lei invece prima aveva fatto rilevare. Grazie.
Mi sembrano già problemi grossi, fatemi fare una tornata di risposte e poi ci torniamo sopra. Allora, il primo intervento, la differenza tra Dio vide che era buono e Dio benedisse. Intanto direi anche dal testo italiano emerge una differenza. Quando si dice Dio vide che era buono, o l'ultima volta che era molto buono, questa è una constatazione, Dio constata. Per il settimo giorno invece è l'intervento che Dio fa sul settimo giorno, mentre negli altri sei giorni Dio li ha riempiti di opere, il settimo giorno viene riempito di benedizione, cioè un intervento positivo di Dio. Nel testo ebraico ci sono due parole molto differenti, ecco, Tob, Dio vide che era molto buono, tutto era Tov, Tov Meod, e qui invece abbiamo la Berakà, ecco, che è un concetto molto specifico, che indica proprio un'azione che arricchisce qualcuno o qualcosa. Quindi il settimo giorno viene arricchito della benedizione. Gli altri giorni sono arricchiti di opere, le piante, le bestie, gli uccelli, quello che è, e alla fine Dio vede che ha fatto una cosa buona. Ma l'intervento arricchente di Dio consiste nelle opere della creazione. Il settimo giorno è arricchito direttamente della Berakà di Dio, della benedizione di Dio, che è un po' come dire della presenza di Dio. In qualche modo gli altri sei giorni contengono le opere del creato, il settimo giorno in qualche modo contiene la presenza di Dio, o comunque un intervento più diretto di Dio che non nelle altre opere. Quindi questo crea una differenza qualitativa tra i primi 6 giorni e il 7° giorno. Il discorso delle tradizioni orali, come si realizzavano queste tradizioni orali? Ma direi in modi semplici, alcuni generi sono rimasti ancora oggi nel testo biblico, pensiamo ai canti, alcuni brani di salmi sono molto antichi, sono più o meno coevi col secondo racconto della creazione, le parti di Salterio che vengono fatte risalire a Davide, e ce ne sono, siamo nel X secolo, ecco, e quindi evidentemente erano tramandati oralmente, quindi canti, filastrocche, preghiere, poesie, racconti, non so se ha presente quel racconto, ogni tanto capita anche nelle letture della domenica, il capitolo 26 del Deuteronomio, quello che viene chiamato il credo biblico, quando tu sarai entrato nella terra che il Signore sta per darti, raccoglierai le primizie del tuo raccolto del tuo bestiame, ti porterai nel tempio del Signore, le presenterai al sacerdote e dirai, 2 virgolette, mio padre era un arameo errante sceso in Egitto. Ecco, è un credo storico, cioè è un credo che riassume una storia. E questo evidentemente, questa pagina, prima di essere stata scritta, è stata ripetuta a memoria per generazioni e generazioni. Pensiamo alle genealogie, quante ne troviamo nell'Antico Testamento, erano alberi genealogici tramandati a memoria, erano un po' la parola d'ordine, permettevano ai membri di uno stesso clan o di una stessa tribù di riconoscersi. Conoscere la genealogia voleva dire riconoscersi parenti, e queste venivano tramandate. Direi che il genere di tradizioni orali che poi vengono fissate per iscritto è molto vario, ne ho citati alcuni, ma non sono sicuramente tutti. Si potrebbe anche dire che la fissazione scritta di queste ricchezze culturali e religiose tramandate oralmente avviene quasi per caso. Ecco, avviene nel momento in cui cominciano a succedere delle disgrazie, c'è il rischio di perdere l'identità. Ad esempio, un primo momento è la caduta di Samaria nell'VIII secolo, quindi il regno del nord che cade sotto i colpi degli Assiri, e questo dà già una grande spinta a mettere per iscritto alcune cose, cominciano a capire che c'è il rischio di perderle. Poi l'altro grande momento fecondo sarà l'esilio a Babilonia. Ecco, nel momento in cui viene distrutto il Tempio, il VI secolo è il secolo più fecondo dal punto di vista letterario, poi avremo le sistemazioni successive con il ritorno dall'esilio, man mano fino ad arrivare al testo che noi conosciamo attualmente e che si è fissato così, probabilmente verso il III-II secolo avanti Cristo, quindi è stato un processo molto lungo. Il discorso della donna, dunque, ho già detto prima che il secondo capitolo della Genesi usa molto gli antropomorfismi, quindi non prestate eccessiva attenzione alle modalità con cui vengono descritti gli interventi di Dio. Queste fanno parte del linguaggio mitico, perché questi testi usano un linguaggio mitico, pur non essendo dei miti, e non volendo tramandarci dei miti, ma questo capitolo secondo usa un certo linguaggio mitico. Ecco, fa parte di quegli antropomorfismi, non è questo il messaggio che ci viene trasmesso, il messaggio dobbiamo coglierlo noi attraverso questo modo di raccontare. Che cosa davvero ci viene detto? Che cosa davvero ci viene narrato dentro a questa veste letteraria con un linguaggio anche in parte debitore alla mitologia? Proprio a proposito del discorso della donna, io vorrei far notare un paio di cose. Il fatto che la donna venga creata dopo, anzi viene creata per ultima, io lo leggo anche come un messaggio di questo tipo: la creazione non è completa, non è perfetta finché non è creata questa creatura, quindi in qualche modo è il tocco della perfezione, ecco, che rende l'uomo soddisfatto, felice, gioioso. Prima vengono passati davanti a lui tutti gli esseri viventi e l'esperienza di Adam è la insoddisfazione. Alla fine viene creata Isha, gli viene consegnata, e allora le espressioni di Adam sono le espressioni della soddisfazione. Non è soltanto lui che è completo, mi pare che è il creato che è completo e mancava di qualche cosa di essenziale. Questo mi pare un modo di esaltare, non di sminuire la presenza di questa creatura. Ma c'è un'altra osservazione che potrebbe anche essere più interessante, bisogna un po' aggrapparsi al testo ebraico. Ecco, l'espressione che leggiamo l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile, quando Dio fa passare davanti a Adam tutti gli esseri viventi, tutti gli animali. L'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Questa frase, che gli fosse simile, in ebraico, la traduzione letterale sarebbe non trovò qualcuno che fosse capace di stargli di fronte. È il qualcuno che gli fosse simmetrico più che simile, è il concetto della simmetria di qualcuno che mi sta di fronte in maniera simmetrica ma con pari dignità e con pari forza. Ecco, quindi direi proprio il verbo ebraico, l'espressione kenegedo, è proprio l'opposto della subordinazione, indica invece proprio due esseri che stanno alla pari e si guardano reciprocamente, per questo parlavo di simmetria, proprio perché sono due volti o due persone che si guardano alla pari, cosa che non poteva avvenire con nessuno degli altri esseri viventi. Quindi credo che filologicamente si voglia invece proprio sottolineare il senso di parità, non il senso di subordinazione. Poi che cosa è capitato dopo? Allora questo è un altro discorso, perché dopo si è creato tutta una cultura qualche volta di disprezzo, molte volte di subordinazione. A me al momento premerebbe soltanto sottolineare che questa cultura di disparità nel testo biblico non emerge, almeno in questi racconti della creazione. In altre pagine dell'Antico Testamento possiamo anche trovare qualche cosa di altro genere, perché ogni pagina della Bibbia è debitrice alla cultura del suo tempo, però bisognerebbe andarlo a vedere. Ma in queste pagine sicuramente tutto troviamo, meno che l'idea della subordinazione. Troviamo l'idea della parità, della simmetria, della incompletezza finché manca la creazione della donna. E da questo punto di vista anche i due racconti direi coincidono nel messaggio, pur essendo molto diversi nella descrizione. Il primo racconto appunto presenta la coppia subito come coppia, non presenta creato prima uno o prima l'altro, ma soprattutto il fatto che la coppia costituisca l'immagine e la somiglianza di Dio. Quando io andavo al catechismo, e forse anche voi, vi spiegavano che l'uomo è creato immagine di Dio per via della sua intelligenza, no? Si diceva siamo fatti immagine di Dio perché l'uomo è intelligente e gli animali no. Sembrerebbe che invece il racconto biblico non voglia dire questo, l'immagine di Dio deriva dall'esistenza in coppia. Si direbbe quasi che la sessualità, nel senso più alto e più nobile del termine, che fa dell'essere umano l'immagine e la somiglianza di Dio, perché è la sessualità che caratterizza questa esistenza dimorfa dell'essere umano. L'essere umano non esiste, esistono i maschi e le femmine. E questa coppia, questa accoppiata, è l'immagine e la somiglianza di Dio. Il testo biblico va piuttosto in questa direzione che non invece nell'altra, di pensare che l'uomo è immagine di Dio perché è pensante, perché è intelligente, perché ha autocoscienza. Direi questo è piuttosto una riflessione di altre filosofie, ma non invece dell'antropologia che viene fuori dal testo biblico. Ecco, noi dobbiamo essere molto attenti perché abbiamo quasi 20 secoli di lettura di questo testo condizionata da un'antropologia di origine piuttosto ellenistica, greca, aristotelica, eccetera. Quindi rischiamo di mettere dentro al testo dei concetti che non sono congeniali al testo, perché il testo invece viene da tutta un'altra mentalità, da tutta un'altra cultura. E quindi l'antropologia che vogliamo ricavare dalla Bibbia, ecco, dobbiamo ricavarla dal testo liberato il più possibile dai nostri pregiudizi filosofici. C'era qualcun altro, mi pare, che voleva intervenire, credo.
Sì, saluto tutti, è una veramente una spiegazione fantastica. No, la mia domanda era questa, se ho capito bene, io non sono un intenditore, quindi se noi riusciamo a dipanare tutto l'intreccio culturale, intellettuale, sociologico, filosofico, eccetera, eccetera, degli uomini che hanno scritto, ispirati da Dio, quelle le prime parole, e le scrivevano sicuramente per rivolgersi a loro simili del tempo, quindi i primi, diciamo, ispirati da Dio che hanno scritto quelle prime cose per rivolgersi ai loro contemporanei, avevano in quel momento in mano l'unico nocciolo possibile, l'unica interpretazione, l'unica ispirazione che poteva darsi di una vicinanza alla divinità. Ecco, non so se proprio avevano toccato la parte, il discorso, non penetrato la mente di Dio, si intende, però erano riusciti a essere ispirati e a parlare ai loro contemporanei con dei riferimenti chiari, appunto, ai loro contemporanei, alle persone con le quali parlavano, per le quali scrivevano, proprio nel modo più puntuale, nel modo più, diciamo, più vicino alla vera interpretazione di Dio. Cioè, più in là non si può arrivare. Cioè, se al giorno d'oggi voi biblisti riusciste a... è impossibile che proprio dipaniate tutto il retaggio culturale, storico, riuscì a arrivare a quel periodo, a ragionare con la testa di quegli uomini, di quei primi uomini che sono stati ispirati da Dio, e vuol dire, più di loro nessuno mai riuscirà a penetrare la divinità, ad avvicinarsi al vero messaggio di Dio. Non so se sono stato, cioè, questi uomini ispirati da Dio si sono avvicinati al linguaggio, all'unica comunicazione possibile che Dio dava loro per spiegarsi ai contemporanei, per scrivere, o magari nell'intenzione di Dio anche per... Dio sapeva che queste cose sarebbero state scritte, che sarebbero arrivate a noi, quindi magari anche noi siamo magari più vicini ai...
La domanda mi sembra chiara.
Non so se è stato chiaro, basta un po'...
Va bene.
Grazie.
Altri? Carlo? Prego di fare, diciamo, domande precise. Prego. Continuavo la microfono.
Può essere appena detto questo, o sbaglio, ho capito male. Cioè, i 6 giorni potrebbero essere 60.000 anni, 60 milioni di anni, non ha una finezza con la teoria dell'evoluzione della specie. Cioè, l'evoluzione non è mica stata la volontà di Dio, che poi Darwin ha teoria tanto avversata che la finezza si avvicina appunto di Dio.
Bene, bene, grazie.
Mi sono segnato una frase, un rigo appena, che mi ha impressionato per, in riferimento a certi fatti di questi mesi e di questi anni, agli animali io do in cibo ogni erba verde. E purtroppo non ci siamo limitati a dare in cibo ogni erba verde agli animali, ecco.
Parleremo anche di questo nel corso dei 7 lunedì di quest'anno. Dobbiamo, Don Cesare fa segno che dobbiamo cercare di chiudere, ma prego, se... Ultima domanda.
Sarebbero due le domande, ma molto rapide. La prima, in quale aree geografiche e con quali esponenti è nato il concordismo? E la seconda, a chi attribuisce la responsabilità del fatto che oggi i ragazzi, bambini, credono nei miti della creazione? Chi possono essere responsabili?
Sì, concludiamo. Consentitemi una domanda a mia volta. Il mio problema è la ricezione di una lettura esegeticamente più matura, più adulta, vorrei dire, della Bibbia come quella che lei ci ha proposto questa sera. Io ho questa sensazione, adesso la dico in due parole, non potendo dettagliare, che ci sia degli ambienti di elite. Parlavamo a cena della comunità di Bose, dove si va avanti su questa strada, ciò che gira attorno, persone che frequentano incontri di quel genere. Il popolo cristiano oggi non tende verso una devozione piuttosto semplice, piuttosto, come dire, preconciliare, non vuole, come dire, non porsi neanche questi problemi, ma accontentarsi di una religiosità piuttosto devozionale?
Tentare di dire qualcosa subito prima che mi sfugga ancora quelle poche idee che mi sono rimaste. Parlerei subito del concordismo. Diceva il Signore che i 6 giorni potrebbero essere migliaia di anni ogni giorno. Ecco, io ho detto prima, è una lettura che è stata tentata, non è eretica, eh? Qui non siamo sul piano della fede, ecco, direi siamo proprio sul piano di capire cosa il testo vuol dirci. Questa che ho chiamato il concordismo, quindi identificare ogni giorno della creazione con un periodo, con un'era geologica, che so io. È una lettura che è stata tentata, mi si chiedeva dove è nata, ma direi è nata negli ambienti cattolici, ma anche in alcuni ambienti protestanti, quelli che non erano marcati dal razionalismo. Non tutto il mondo riformato è stato segnato dal razionalismo e dal positivismo. Quindi direi è nato un po' nell'area europea comunque, ecco, negli studiosi di Bibbia intorno alla metà del XX secolo, ancora nella prima parte del XX secolo, verso la metà, ecco, ed è una lettura che ancora si protrae, non è scomparsa totalmente, né io mi sento di dire che sia da mettere totalmente al bando, ecco, però bisogna anche dire che questi giorni della creazione potrebbero anche essere dei giorni immaginari. Questo è lecito pensarlo, e la lettura del testo, io sono un po' per questa tesi, penso che si sia capito dal mio intervento precedente, ecco, a me dà più l'impressione di uno schema artificiale costruito, questo schema dei 6 giorni più il 7, per metterci dentro una storia non fenomenica, ma una storia profonda, degli sviluppi della vita e del mondo. Però anche il pensare se questi 6 giorni possono corrispondere a 6 periodi più o meno lunghi, qui però direi che è la scienza che deve dircelo. Ecco, e quindi tocca agli scienziati, nella misura in cui sono in grado di dirci come è avvenuta la creazione, un signore che poi è uscito, è venuto prima a parlarmi del Big Bang e di questa luce che è esistita prima ancora del Sole, è una cosa interessante, ecco,
anche se credo che la luce di Genesi 1.1 sia ancora qualche cosa di diverso, ma direi che sono tutte ipotesi interessanti, però siamo sul piano scientifico. Quindi se la Bibbia a un certo punto ci dice che c'è davvero una concordanza, almeno in linee generali, tra questa pagina e la scienza, ecco, se la scienza ci dice questo, ne prenderemo atto. Ecco, l'analisi letteraria, qui c'è un po' un contrasto se vogliamo, ecco, gli scienziati della natura sono più facili, mi sembra, a creare ipotesi di tipo concordistico, gli esegeti che fanno l'analisi critica letteraria del testo mi pare che sono invece più propensi a separare completamente i due mondi, cioè la scienza ci racconta il come, la Bibbia ci dice il che cosa è avvenuto. Ma ripeto, siamo nel campo della ricerca, quindi anche questa ipotesi non solo non è eretica, ma se da un punto di vista scientifico viene dimostrato o diventa un'ipotesi plausibile, certo bisognerà tenerla presente e approfondirla. Il primo intervento. Ecco, certamente questi autori che hanno scritto queste pagine, queste parole, sono stati quelli che hanno vissuto più da vicino il mistero della parola di Dio, della parola rilevata. Vorrei dire, neanche loro non hanno avuto la parola di Dio allo stato puro, perché questi autori hanno ricevuto l'ispirazione divina attraverso delle categorie culturali, che erano le loro, del loro tempo. Pur mettendoci nei panni dei primi scrittori biblici, quelli che sono stati direttamente lo strumento dello Spirito Santo, noi abbiamo già molte mediazioni in più, intanto usiamo delle traduzioni, abbiamo 20 secoli di interpretazioni, quindi le mediazioni man mano si allungano. Quelli che sono stati i primi strumenti umani dello Spirito Santo, certamente sono venuti a contatto con l'ispirazione divina. Però non hanno visto neanche loro il volto di Dio, cioè anche per loro c'è stato bisogno di una mediazione culturale, perché, e qui è la Dei Verbum, e bisognerebbe perdere un'altra serata a parlare della Dei Verbum al numero 13, dove spiega che la parola di Dio scritta è venuta a noi in modo analogo alla venuta del Logos divino fatto carne. Noi conosciamo il Logos attraverso la carne di Gesù di Nazaret, figlio di Maria. Noi conosciamo la parola divina, che è sempre il Logos, attraverso le parole scritte da uomini che le hanno scritte con il loro linguaggio e con la loro cultura. Quindi non siamo così sfortunati a vivere oggi a distanza di tanti secoli da loro. Non è così diversa la nostra situazione dalla loro. Non so se ho colto il problema, sì, non mi pareva che fosse questo. Il discorso del cibo, vi do ogni erba come cibo. Sì, questo viene affermato chiaramente in questi racconti della creazione, però dopo il diluvio, al capitolo 9, esattamente al versetto 2 e 3, Dio a Noè dà come cibo anche gli animali. E probabilmente c'è una intenzionalità nell'autore, siamo sempre nei primi 11 capitoli della Genesi, quindi è un insieme abbastanza omogeneo questo insieme. Nel far rimarcare, non è l'unica differenza tra il mondo prima del diluvio e il mondo dopo il diluvio. Alcune cose che Dio aveva dato all'umanità prima del diluvio, dopo il diluvio non ci sono più o sono cambiate. Infatti viene stabilita un'altra alleanza tra Dio e Noè. Non so se possiamo concludere che lo stato o che l'alimentazione vegetariana era l'ideale degli inizi, ma l'umanità che oggi esiste è quella dopo il diluvio, non è quella di prima del diluvio. Quindi io non mi sentirei di farne un principio o una legge di questa affermazione, è piuttosto una descrizione di un'evoluzione, di un cambiamento che l'umanità ha vissuto il doversi cibare anche di animali e non solo di erbe viene presentato come una situazione dell'umanità post diluvio, e quindi un'umanità più concreta, un po' più modesta, meno alta, meno ideale dell'umanità pensata agli inizi. Non so. È lo stesso discorso, perché le erbe vengono date agli animali ma anche all'uomo nel capitolo secondo, e invece nel capitolo 9 cambia la situazione, direi che vale sia per gli animali sia per l'uomo, ma un qualche legame ci deve essere, credo che dovremmo stare forse un po' più attenti a questo tipo di equilibri che nel testo biblico ritroviamo e che sono sentenze talmente antiche e nate in un altro contesto che è difficile farne una legge per noi oggi, però non credo neanche che siano da mettere nel cassetto come cose arcaiche, forse andrebbero approfondite. Il discorso dei bambini, chi è responsabile di queste mentalità che si creano negli studenti, di confinare nel mondo dei miti queste o altre pagine? E credo che i responsabili siano più di uno. Certamente quando se un insegnante non acchiara la distinzione tra scienza e fede e non ha capacità di una lettura matura di queste pagine, certamente fa dei danni, a volte li fa per ignoranza, qualche volta forse anche per malafede, ma io adesso bisognerebbe vedere caso per caso. Credo che siamo un po' responsabili anche noi nelle nostre parrocchie, nella misura in cui non siamo in grado di proporre, di educare, come diceva poi il dottor Ambrosini, ecco, una recezione più matura di queste letture bibliche. Credo che anche noi come comunità cristiana abbiamo le nostre carenze e le nostre colpe. D'altra parte noi abbiamo alle spalle 4 secoli di ignoranza biblica, noi cattolici. Abbiamo appena ormai 35 anni dalla Dei Verbum, che afferma che a tutti i cristiani deve essere dato il più largo accesso a tutta la Sacra Scrittura, numero 21 della Dei Verbum, però sono pochi decenni che abbiamo iniziato. Credo che prima di rimontare il gap che si è creato tra noi, tra la nostra cultura cattolica e la conoscenza della Bibbia, temo che ci vorrà molto tempo, anche perché la conoscenza della Bibbia non è così semplice. Ecco, certi devozionismi danno più soddisfazione, sembra sull'immediato che riempiono di più il palato, che diano più gusto. Ecco, mettersi a macinare il testo biblico, io devo dirvi che mi sono anche meravigliato un po' piacevolmente dell'invito che mi avete fatto stasera, perché 20 anni fa o 30 anni fa, i primi anni che ero sacerdote, non mi bastavano le sere per andare in giro per il Canavese a parlare della Bibbia, tutti volevano sapere della Bibbia. Poi man mano è sparito, credo che siano anni che io non ricevevo più un invito a parlare della Bibbia, a spiegare queste cose elementari di qualsiasi corso biblico. E che vuol dire che c'è stato forse un po' una moda, ma le mode purtroppo passano, ecco, creare invece un costume, un'abitudine, ecco, una tradizione di conoscenza del testo biblico, probabilmente rischiamo di tornare indietro. Io sono d'accordo un po' col dottor Ambrosini, ecco, che c'è il rischio di cercare altre strade che sembrano scorciatoie, sembrano più facili per arrivare in maniera più immediata a incontrare Dio, ma la strada che il Signore ha scelto è stata questa, quella dell'incarnazione in Cristo, ma prima quella dell'incarnazione attraverso la parola scritta, e dunque credo che non ci sia possibilità di illuderci, di trovare altre scorciatoie se non passiamo dentro alla conoscenza di queste parole.